Una delle cose che più mi ha stressato negli ultimi mesi è stata la faccenda del visto. Ora te la spiego bene perché questa è una storia un po' particolare. E cosa succede? Succede che quando tu vai in Messico, quando tu come me vieni qua in Messico e entri come turista, ti danno un visto che dura 6 mesi. E questo tu lo sai, ce l'hai ben scritto dentro il passaporto, c'è una cedolina bianca che quando te la danno te lo dicono chiaramente: oh, questa non la devi perdere perché c'è scritta la data entro la quale devi ripartire. E questa mia scadenza, essendo io arrivato qui, avendo scelto di venire qua il giorno 4 novembre 2020, scadeva il giorno, mi sembra un giorno prima scade, 3 o 4 maggio 2021. Quindi io, pensando a questa cosa, pensando al visto che mi sarebbe scaduto, che cosa ho fatto? Mi sono informato come fanno tutti quanti. Quando sono venuto qui sull'isola, chiedevo qua, chiedevo là: ma senti, poi quando ti scade il visto che fai? E tutti mi dicevano la solita cosa che già sapevo, cioè: se vuoi rinnovare il visto e avere altri 6 mesi, non devi far altro che uscire dal paese, andare in Belize, in Costa Rica, in Florida, dove vuoi, vai in un altro paese e poi rientri in Messico. E se tutto va bene, incrociando le dita, l'immigration officer che guarderà il tuo passaporto ti ridà un visto di 6 mesi. Questo non è una legge, non è garantito, non è che è scritto nella roccia che se tu esci e ritorni fanno questo. Normalmente questo succede, però siamo in tempi un po' particolari, siamo in situazione di emergenza, quindi diciamo che non è che questa prospettiva la sentissi proprio: questa è la mia strada, mi convince, mi sento tranquillo, anche perché il mio sentirmi tranquillo da che dipendeva? Il mio sentirmi tranquillo dipendeva proprio dal fatto di non dovermi stressare nel pensare che sono in qualche modo temporaneo, ballerino. Sono venuto fino qua in Messico, ho trovato delle cose, delle persone che non mi sarei aspettato, ben oltre le mie aspettative. Mi piace tutto, voglio stare qui, mi sento a casa, quindi nel back of my mind, nel retro della mia testa gira il pensiero: però poi dopo scade il visto, devi uscire e rientrare. Ora so che sono tutte pippe mentali, sono il primo a dirlo, anche perché ho conosciuto viaggiando tante persone che vivevano in posti all'estero e che facevano questa cosa abitualmente, ma io sono uno rompipalle, per cui volevo in qualche modo togliermi da questa situazione di provvisoria, anche perché i racconti che mi avevano fatto riguardo all'anno principale, esplosione Covid qui sull'isola, non erano confortanti e io non desideravo potermi trovare in una situazione analoga. Che racconti ti hanno fatto, Robin? Beh, mi hanno raccontato che hanno praticamente chiuso l'isola, hanno fatto un lockdown e che pretendevano da tutti una specie di coprifuoco molto stretto, cioè potevi uscire solo per andare a fare la spesa o dal dottore o a comprare da mangiare, ma non è che potevi andare in spiaggia, anche se vivi qua a 10 metri dalla spiaggia tutti quanti, non ci potevi andare. Allora ci dovevi andare in certi orari con dei sotterfugi, insomma non è che fosse impossibile vivere, ma mi raccontano quelli che stavano qui che insomma la cosa era abbastanza particolare, anche perché ciò che più mi ha colpito emotivamente è stato il racconto di queste camionette della polizia o dei militari che andavano in giro per le strade con l'altoparlante a dire: oh, ah bello, se sei turista, se non sei messicano, devi alzare il culo e andare via, te ne devi andare. E questo per tutte le strade di Holbox con la camionetta e l'altoparlante. Insomma, non mi sarebbe piaciuto trovarmi in questa situazione e nonostante non mi aspetto, non mi auguro e sto facendo di tutto perché non avvengano altri lockdown qui, non sono io in totale controllo di questa situazione. E quindi sin da quando sono arrivato, avendo sentito questi racconti, ho detto: no, io non voglio che mi possano dire: oh, adesso tu prendi e te ne vai per qualsiasi motivo sia. e quindi sono andato a scavare un po' più a fondo per informarmi su ma come diamine si fa per stare qui, che non devi uscire ogni sei mesi e ritornare con l'incognita che poi magari, come è successo l'altro giorno a mio amico Jake Stanbury, è uscito, è rientrato e gli hanno dato 7 giorni. Adesso è andato in America, ha cambiato rotta, ma lui voleva tornare per stare qui, ma non gliel'hanno dati i 6 mesi. Quindi vedi bene che uno fa bene a prevedere, a calcolare, o comunque io mi sono sentito in dovere di proteggere la mia tranquillità mentale preoccupandomi di questa cosa. E quindi che cosa ho scoperto poi dopo? Ho scoperto che il livello dopo, la cintura marrone, praticamente consisteva nel rivolgersi a un qualche tipo di avvocato specializzato in queste cose, che carte, impicci, cose all'inizio non molto ben chiare, ti poteva mettere nella condizione di diventare una persona con il permesso di lavoro, un residente temporaneo sulla traiettoria di diventare un residente permanente, uno che lavora qua anche se è straniero, con tutte le carte in regola. Come ho saputo che questa cosa era possibile? Ho chiesto, ok, fatemi conoscere questi avvocati, ne conosci uno, tu qua, chiedi qui, chiedi là. Sono riuscito a trovare rapidamente i nomi di 2 avvocatesse che ho contattato, gli ho detto guarda questa è la situazione, io vorrei stare tranquillo qua, poi magari cambierò idea. Però finché voglio stare qua, voglio stare tranquillo, non voglio essere turista, non voglio che qualcuno mi possa dire ah tu sei turista, prendi e vai perché... questo e quest'altro motivo. Voglio sentirmi parte del territorio, parte della popolazione, anche se è una pretesa un po' esagerata. Voglio essere un po' più vicino a essere considerato uno che sta qua sul serio, che non sono venuto qua a bere i cocktail in spiaggia. Bene, e queste mi danno le informazioni. Ci sono dei prezzi diversi, diciamo 2 livelli. Livello base, che ha un certo costo. Adesso tu dirai ma perché non ce li dici sti costi? Perché non so se voglio dirli qua o se voglio dirli da un'altra parte, in un posto dove raccontare tutte le cose personali, tutte quelle che uno dice ma sono un po' in dubbio, questa si può dire, non si può dire. Sono molto tentato di avviare, diciamo, un podcast diverso, parallelo, complementare a questo, soltanto per chi decide di essere mio sostenitore su Patreon a qualsiasi livello. Cioè se uno trova qualcosa interessante in quello che faccio, ma diciamo non è una pretesa, ma mi sembrerebbe importante oggigiorno dare un segno che non sia solo l'ascolto. Se mi ascolti e trovi qualcosa di utile, pensi che quello che sto facendo ha qualche minimo valore per te, dammi una piccola mano, diventa sostenitore, se no non mi ascoltare, perché io sento il bisogno di avere questa relazione, di far parte di una comunità di persone che hanno delle affinità forti, che vanno oltre il vendere, il fare il marketing, il trovare modo per sopravvivere economicamente, che sono tutte priorità altissime intorno alle quali poi giro anch'io per forza, perché anch'io devo sopravvivere, ma che non sono la totalità di ciò che serve per riuscire poi a vivere una vita degna di essere chiamata tale. Ecco, quindi tornando a noi, questa preoccupazione di mettere le carte in regola e i suoi relativi prezzi sono qualcosa che io vorrei condividere in un podcast molto più intimo, molto più personale, molto più privé, dove mi piacerebbe condividere cose, ecco, che diciamo non ho il coraggio di fare nel podcast ufficiale. Ho l'illusione che molti mi ascoltino ancora per quello che mi hanno conosciuto fare, dire, raccontare in passato. Questa deviazione sulla mia storia di vita personale nell'ultimo anno è un po' una novità, quindi l'idea è innanzitutto datemi segnali se questo podcast vale la pena ascoltarlo. I numeri sembrano dire di sì, stanno crescendo, ma mi piace sentire la tua voce. e dall'altra, se vuoi saperne di più, entrare nell'intimo, sapere le storie, anche questo fammelo sapere, perché è una decisione che oramai sono agli sgoccioli nel prendere e nell'attuare. Quindi i prezzi adesso non te li dico, sono riservati a questo podcast privato per i miei sostenitori su Patreon a qualsiasi livello. Quindi due livelli di prezzo, un livello, diciamo, tutto è relativo, no, a quanti soldi uno c'ha, comunque direi accessibile, più che accessibile, e uno un po' più costoso, sì. Niente per cui uno si debba strappare le vesti, sono somme raggiungibili, penso, praticamente da chiunque, ragionando un attimo, guardando fra i suoi risparmi, eccetera. Non sono le somme esagerate che ti chiedono i guru del marketing quando devi andare ai loro seminari o ai loro 3 giorni, sono delle somme molto più ragionevoli. Diciamo che sono delle somme ben al di sotto dei 5.000 euro al massimo, ben al di sotto. Siamo dentro quel range là, in quel blocco. E ho sentito le soluzioni, ho sentito che quella che costava di meno ci volevano perlomeno 6 mesi, mentre quella che costava praticamente il doppio, sì, in poche settimane si poteva fare. Ho detto, ok, mi interessa, facciamo questa soluzione qua, un po' più costosa, ma io voglio liberarmi di questa cosa il più rapidamente possibile. Quindi io sin da aprile del 2021, quest'anno, ho dato l'ok e ho dato l'anticipo in trasferendo soldi al conto bancario belli sani reali alla mia avvocatessa affinché procedesse a fare tutte le carte necessarie per mettermi in regola. Sapevo che in tutto questo processo poi io a un certo punto sarei dovuto andare fuori da questo paese in un consolato messicano per far quadrare il cerchio, ricevere un visto speciale, tornare indietro, andare all'immigration office di nuovo qua in Messico e convertire tutta sta roba in una green card, in una carta di lavoro e permesso di lavoro temporaneo di un anno qui in Messico. Quindi ero preparato a che tutto questo succedesse, perché ripeto, l'idea di uscire in tempi così di emergenza, che non sai cosa succede quando rientri, ti possono anche dire no, oggi in Messico non si entra più, siamo in zona rossa, tu poi che fai? Quindi io ci sto bello aggrappato con le unghie a questo Messico, a questo posto, perché credo di essermi reso conto che forse sto in un posto più unico che raro. Non è che non ci sono altri posti belli, ce ne sono bellissimi eccetera, ma credo che l'atmosfera, le situazioni che vedo qua, avrei difficoltà a dirti dov'è che c'è un altro posto nel mondo adesso dove ci sono. Quindi non me le voglio perdere, perché penso che questo è quello che desidero veramente. L'avvocato parte con tutte queste carte, fa quello che deve fare, mi manda delle notizie e poi piano piano si perde. Si perde nel senso che non succede una mazza. Io mando dei WhatsApp all'avvocato, gli dico: senti, ma che sta succedendo? Perché non andiamo avanti con sto processo? Qua c'è il Covid, mo ti faccio sapere. Oggi vado all'immigration office. Ah, più tardi ti mando un'email. Poi non succedeva una mazza, non mi scriveva niente, non mi arrivava nessuna email. E dicevo: senti, ma l'email che mi hai detto e mi mandavi dove sta? Perché non me la rimandi? Niente risposta. Insomma, all'inizio facevo un po' buon viso a cattivo gioco, ma mano a mano che passava il tempo le risposte erano poco chiare. Continuavano a passare le settimane, maggio si avvicinava, io mi preoccupavo sempre di più. E quindi addirittura sono andato da Paola, questa ragazza argentina che ho conosciuto sulla spiaggia, una ragazza argentina che vive qua ormai credo da 5-10 anni e che è una delle persone che mi hanno dato i contatti delle avvocatesse, perché lei ha fatto questo percorso. E gli ho detto: senti Paola, ma che succede qua con la nostra avvocatessa? Scrivo, sai che ho la sensazione che mi abbiano fregato i soldi, perché non va avanti la cosa, mi prendono in giro, mi dicono che mandano email, non mi arriva niente, gli dico di rimandarmi e non mi rispondono. E lei mi ha aperto un po' l'orizzonte e mi ha detto: Oh, ma ti devi rendere conto che lei, sai, quanta gente segue, quante pratiche aperte, quindi non è che se tu gli scrivi ogni giorno che succede, quella ti risponde, perché se non ha novità dall'immigration, se ha fatto una richiesta e non gli sono arrivate risposte, che ti dice? Non è che lei sta lì e mo tu l'hai ricoperta d'oro, per cui, ah, buongiorno dottor Good, adesso vediamo un po' l'aggiorno su questo, su quello che sta succedendo, oggi ho fatto questo, quell'altro. No, non è questa la situazione, è un avvocato messicano, fa bene il suo lavoro, ma c'ha una miriade di cose da fare, la burocrazia, i casini che ci sono da sbrogliare per far funzionare le cose sono infiniti, quindi devi avere pazienza, ma no, stai tranquillo, è tutto ok. Passa altro tempo, incontro anche finalmente l'avvocatessa che viene, poiché sta a Cancun, che diciamo so, 3 ore e mezza al massimo per venire qua, viene qua in vacanza ogni tanto, un weekend, qualche giorno, e quindi viene e la conosco e mi fa una discreta impressione, fa la foto del passaporto, mi spiega altre cose, mi dice tutto tranquillo, non ti devi preoccupare, ma gli dico senti, ma qua se poi non ce la facciamo con il 4 maggio esco, ma che mi succede poi dopo? Mi bloccano, mi danno un'interdizione, non posso più tornare in Messico. No, tu non ti devi preoccupare, tutto tranquillo. Poi dopo, quando devo partire, qua mi chiederanno il vaccino, il test, il PCR. Gli ho detto, oh, guarda che io non le voglio fare queste cose. Come non le vuoi fare? No, non le voglio fare. Ma il PCR che problema c'è? No, io... questo lo, magari lo lasciamo anche questo per l'altro podcast, però no, io il PCR test già ne ho fatti 2 nella mia vita, perché ero male informato, non ne voglio fare altri. Se vuoi il mio DNA, guarda, te sputo nel veterino che vuoi e lo prendi. Se mi devi infilare delle cose laggiù in profondità, non mi è chiaro per quale motivo, io e non trovo nessuna spiegazione che mi motiva il perché di questa cosa, della quale posso trovare verifica che sia stata fatta per motivi che salvaguardano la mia salute, io non lo voglio fare questo test, perché informandomi o disinformandomi, classifica come vuoi, non me ne frega una mazza, io ho raccolto delle informazioni che non mi rendono tranquillo riguardo a fare il PCR test e non lo consiglierei in generale a nessuno se proprio non è obbligato a farlo. Quindi c'è la possibilità di non farlo? E ha detto che problema c'è? Siamo in Messico. Ah, ho detto ecco, avevo capito bene. Quindi ecco, fammi stare tranquillo anche per questo, perché io scordati che vado a fare il PCR test. Ah, nessun problema. Fatto sta che arriva il 4 maggio e non è successo niente. Inseguo questa avvocatessa per cercare di capire che succede e mi convinco sempre di più che mi ha proprio solato tutti i soldi in maniera super elegante. Mo che vado da un altro avvocato a dirgli guarda, questo mi ha fregato i soldi, me li facciamo causa, sto in Messico, so straniero, so col visto scaduto. No, non si può fare. Allora che faccio? Vado dall'altra avvocatessa, magari, no? Oppure vado a farmi consolare da qualcuno, chiedo in giro, senti, ma a me è successo così, questa... tutti mi guardano un po' strano, come a dire, mi pare un po' strano, però, sai, qua i tempi sono un po' lunghi, però, quindi non so bene che fare. E mi capita tra le mani Paola, sempre l'argentina che mi ha preparato l'avvocatessa, la rincontro, gli dico, oh Paola, senti, io adesso mi sono... no, te lo dico, lo so che tu pensi che lei è onesta, fa le cose fatte bene e tutto quanto, ma io te lo dico dal cuore, io mi sono convinto che mi stanno fregando i soldi, che non succede niente, il 4 maggio è passato, il visto è scaduto, io sto qua come un imbecille e quando gli scrivo... non mi risponde, non mi contesta, non mi dà informazioni utili. Ah Gigi, non ti devi preoccupare, guarda, stai tranquillo, non mi sembra possibile perché io la conosco, anzi devo andare a trovarla a Cancun, quindi guarda, ci parlo, gli dico che sta incazzato come una iena, gli dico che non ti fidi più, stai andando un'altra avvocatessa, vedrai che la cosa si sistema. Fatto sta, passa una settimana o due e in effetti le cose si smuovono. Paola vede l'avvocatessa, gli dice che io sono assolutamente convinto che mi abbia rubato i soldi, e nel frattempo si muovono delle cose, perché quello che era successo era che il direttore generale dell'immigrazione di questo stato nel quale mi trovo aveva dato le dimissioni, non so per quale motivo esattamente, per cui è stato un periodo di interim che tutte le domande sono andate in stand by, in un limbo, per cui anche la mia, e non ricevendo le risposte, gli appuntamenti, i codici che ti devono dare, era tutto fermo e l'avvocato non aveva niente da dirmi. Come è stato eletto un nuovo direttore, le cose si sono rimosse, quindi avevamo i numeri che ci servivano e potevamo passare a chiedere l'appuntamento in un consolato estero per poter andare a prendere questo dannatissimo visto. Quindi la situazione con l'avvocato si è ristabilizzata un attimo nel momento che ha cominciato a rimandarmi i messaggi. Io ho capito che non mi stava fregando e si è chiarita la situazione, però un bel po' di stress già che si era accumulato tutti questi mesi, insomma, l'ho sentito, perché sempre nel retro della mente ti gira: oh, il visto di scade, guarda il visto di scade, poi dopo che fai, esci, rientri oppure... E quindi ero un po' sollevato dal fatto che le cose avevano ripreso a muoversi, ma sempre più preoccupato dal fatto che intanto il mio visto era scaduto, e ogni giorno che passava in più dicevo: poi quando vado al confine, quando vado all'aeroporto e voglio uscire, che succederà? Fatto sta che, te la faccio breve perché qua ci stanno mille meandri che ho dovuto attraversare, sono riuscito a ottenere l'appuntamento con il consolato messicano a Miami per il giorno Ferragosto, lunedì 16 agosto. Mi hanno dato un appuntamento unico, se ti va bene questo bene, se no ti attacchi, alle 9 di mattina, quindi impossibile poterci andare quel giorno, dovevo partire almeno il giorno prima, e ero quindi preparato per fare questo grande salto. E quando ho cominciato a realizzare, qui è stato verso la fine di giugno, inizi di luglio, questa cosa, mi sono cominciato a stressare parecchio, come quando arriva una grande conferenza dove devi parlare, devi fare un esame importante, quelle cose che a me particolarmente stressano, mi porto una tensione appresso che poi dopo si manifesta anche nel mio corpo, mi sento le spalle tese e non sono così rilassato e sorridente come potrei essere abitualmente, esco di meno, sono meno espansivo. E questo è successo nei mesi che mi hanno separato dalla data di Ferragosto, perché capisci bene che se il visto scadeva il 4 maggio, io avevo appuntamento il 16 agosto, mi sarei presentato all'aeroporto con un visto scaduto praticamente da 4 mesi. Ma a tutte le mie domande: avvocatessa, ma tutto tranquillo, possiamo andare lì? Non ti preoccupare, ti accompagno io all'aeroporto, andiamo insieme, facciamo tutto. Ah, veramente? E PCR test? Tranquillo, penso tutto io, ci vediamo, ti prendo all'aeroporto, ti porto, ti faccio. Oh, a me questa cosa mi tranquillizzava, pensavo fosse proprio una cazzata di quelle che ti dicono a Napoli per fregarti, che tu già lo sai da come te lo dicono che è una fregatura, e così, diciamo, tanto non posso fare nient'altro, non ho altre chance, sì, diciamogli sì, ah, grazie, e poi dopo preparati al peggio, così stai tranquillo, peggio non può andare. Fatto sta che domenica 15, quindi, io sono partito dall'aeroporto di Cancun con l'avvocatessa. No, non è venuta anche lei sull'aereo, ma è venuta all'aeroporto sul serio. Questo già mi ha sollevato un sacco. E ha detto: sarà venuta qua, mo mi dà due bacetti, mi dice: adesso entra, vai tranquillo, vedrai, non ti succede niente. Invece no, è entrata con me nell'aeroporto. Ah, gli ho detto: dai, e allora andiamo a fare il check-in? No, andiamo a vedere questo coso che ti è scaduto. Siamo andati a un ufficetto, ci hanno detto, hanno guardato, non si erano fatto nessuna faccia strana. No, guarda, devi andare dentro, però dopo che hai fatto il security control, quindi il security control, lì ti aprono, ti spogliano, devi far vedere il computer di fuori. lei non poteva passare, ma lei no, ha detto no, andiamo su a vedere, andiamo su a vedere. Siamo arrivati fino al security controller, gli ha detto ma io sono qua, là, sono avvocatessa, perché vedi qua, 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 potrei accompagnarlo? E quelli hanno detto no, 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 in tutte le lingue. Allora lei mi ha riaccompagnato giù, siamo andati agli sportelli del check-in, mi ha fatto fare il check-in, è stata lì con me come fosse la mia mamma, quanto l'ho ringraziata, anche perché lì al check-in di tutte le 2000 carte che mi ero preparato non mi hanno chiesto praticamente niente, ma il test del PCR sì, io gliel'ho dato, così come me l'ha dato il giorno prima la mia avvocatessa, gliel'ho dato il PCR test. Loro l'hanno guardato con occhio sospetto, hanno chiuso un occhio, hanno chiuso l'altro, cioè era uno solo che lo guardava, poi diceva, ma diceva fra sé e sé qualcosa, poi si è girato verso i suoi colleghi, ma che vedi qua, gli faceva vedere delle cose, diceva ma chissà che stanno a guardare, insomma mi stavo a cagare un po' sotto, e guardano, riguardano, poi ritorna tutto ok, mi fa lo scontrino per il check-in, tutto a posto, wow, bel sospiro di sollievo qua, quindi l'avvocato funziona, fa le cose che funzionano bene. E riandiamo su dove lei non la fanno passare, mi accompagna proprio come se fosse la mia mamma fino lì al security control, passo il security control, gli dico oh, io devo fare il controllo del visto del cedolino qua, dove vado? Ma hanno detto guarda c'è un ufficetto lì appena giri a sinistra. Sono andato a sto ufficetto dove c'era uno così come tranquillo che non era preoccupato di niente, come se era una cosa che ne faceva decine. Infatti c'era qualcuno prima di me che aveva la stessa situazione, cioè non sapevo da quanto gli era scaduto, e lui gli ha fatto ok devi pagare 498 pesos che sono 22 euro, una cosa del genere. Papà gli ha buttato via il fogliettino che era scaduto, gliene ha dato un altro, ciao bello. Io gli ho fatto vedere il mio, avendo visto questa situazione mi ha fatto questo è scaduto, è da un bel po'. Faccio quindi come possiamo sistemare? Mi dai 498 pesos e te ne faccio uno nuovo. Ah, dico come quelli lì di prima? Sì, sì. Appà, che gli ho dato i 498 pesos. Lui mi ha dato, ha buttato via il fogliettino, me l'ha dato un altro. Però insomma mi ha rimesso in regola per 22 euro. Con 4 mesi di visto scaduto. Quindi sappilo che ecco, non c'è bisogno di stressarsi per questa cosa. Perlomeno se ti va come è andata a me, non è detto, perché qua secondo me le cose cambiano abbastanza rapidamente. Sistemata questa cosa del visto, sistemato il fatto che mi avevo fatto il check-in, PCR test tutto a posto, che mi mancava? Di che mi dovevo preoccupare? Mi dovevo preoccupare di andare fino a Miami, vedere che invece facessero andare, vista l'avventura per venire qua in Messico, già ci vado un po' più preparato. Negli aeroporti, no? Mi aspetto di tutto e soprattutto che mandasse tutto giusto poi al consolato, cioè tu mica sta scritto nella roccia che vai al consolato e poi ti danno sto visto, gli andrà bene? Tutte le carte che hanno chiesto, che sono un botto, gli andranno bene? Mi sarò dimenticato qualcosa? C'è qualcosa che è scritto nei loro documenti che non gli ho portato? Oddio, c'avevo un miliardo di preoccupazioni su questo incontro del giorno dopo alle 9, però che potevo fare? Solo fidarmi del fatto che per le 4-5 settimane precedenti a tutto ciò io sono andato ogni giorno a fare fotocopie, a scaricare PDF, andare qua all'unico negozietto che c'è vicino al porto per farmi stampare e questo documento e poi quell'altro, tutti in doppia copia, e poi li mettevo tutti in ordine, e la dichiarazione di questo, e la dichiarazione di quello, e il documento che comprova quello, e il documento che comprovava quell'altro, cioè non ho aspettato l'ultima settimana, io c'avevo tutti i documenti organizzati, tutti i moduli da riempire e con largo anticipo, pensando che così potevo stare un po' più tranquillo, e credo questo abbia alleggerito un po' la tensione, mi abbia consentito in effetti nell'ultima settimana prima di partire di essere un po' più sollevato, come quando poi vai alla conferenza, all'esame, stai lì per lì, poi tutto sto stress ti passa perché entri in gioco. Quindi aeroporto Cancun International, sono pronto per partire, sento tra l'altro che fa un po' freddino, mi vorrei comprare qualcosa, ma poi dico no, risparmiamo i soldi e impariamoci che sempre, 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 anche se stai in un paese a 40 gradi, Quando poi vai in aeroporto e quando poi vai nell'aereo, lì c'hanno l'aria condizionata al massimo. È bene portarti una magliettina, un qualcosa di piccolo che ti puoi indossare e che ti isola un po' dal freddo per ogni evenienza, e non fare lo spavaldo. Io avevo una bella camicia messicana, ma non era sufficiente. Comunque, bando alle ciance, ho deciso: risparmiamo i soldi, soffriamo un pochettino di freddo e appropinquiamoci al gate. Al gate mi chiamano anche qua per nome e cognome, cosa che mi ricordava brutte esperienze, ma solo perché il volo era tutto pieno e quindi mi dovevano spostare di posto. Mi spostano di posto, salgo sull'aereo e ci dicono che l'aereo però non può decollare perché il capitano si è perso il quaderno nero. Ho detto: no, state scherzando. No, lo dicono all'altoparlante, anzi chiedono aiuto ai passeggeri che si sono imbarcati se per caso l'hanno trovato sotto al sedile, nella tasca davanti del loro sedile, se trovano questo quaderno, dice, abbastanza voluminoso, con la copertina nera, perché dice: se non ci abbiamo sto quaderno nero, noi non possiamo partire. Cioè, io veramente non mi è mai successo una cosa del genere, che dico: ma come ha fatto sto quaderno dalla cabina del pilota arrivare qua fra di noi a perdersi? Non ho idea. Comunque eravamo tutti lì, ce l'ha detto un bel paio di volte ormai in orario che dovevamo essere partiti, che sto quaderno non si trovava. Poi alla fine, non so come, il quaderno è riapparso e lui ha detto: però non possiamo partire uguale, perché qua tirano al turno, c'è una specie di roulette che tirano un numero a caso e viene fuori un aereo, e se viene fuori il tuo aereo gli fanno un bel controllo. Un controllo così verifica se c'ha il Covid, se c'ha la benzina, le gomme. Dice: quello lo fanno normalmente, sì, però questo è un controllo, un double controllo. Dice: e oggi siamo stati sorteggiati e quindi mo ci fanno anche il controllo mentre io mi ristudio il quadernino nero e poi vediamo se possiamo andare a Miami. E così, con queste premesse, è iniziata l'avventura del visto a Miami. Quello che succede dopo che ho decollato te lo racconto nel prossimo episodio. Io sono Robin Good e questo è il podcast da Brand a Friend. Ti invito a seguirmi sugli altri social media, Facebook, LinkedIn, Instagram, ma soprattutto su Telegram, perché credo che sia il posto dove rimarrò senz'altro. Ho già comunicato nelle puntate precedenti che intendo ridurre a zero, se non cancellare, la mia presenza dalle altre piattaforme, perché ritengo non stiano più lavorando per gli interessi, gli obiettivi, e non hanno gli ideali, i valori e i principi etici che fanno parte di me, e quindi sono un po' un controsenso nella mia vita. Penso che siano dannosi da tanti punti di vista, soprattutto per il modo in cui riducono chi si dedica a essere incollato a uno schermo per ore della giornata dimenticando qual è la vera vita, e due, perché si sono arrogati questo diritto di censura pesante rispetto a qualsiasi cosa che non sia in linea con il modo ufficiale di vedere le cose. Quindi, poiché non mi vedrai per molto ancora pubblicare cose sui social media tradizionali, se vuoi seguimi su Telegram, cerca Robin Good, Robin Good Italia, marketing online per imprenditori indipendenti, o se vuoi ancora meglio darmi un messaggio di vita che mi farebbe veramente piacere, te lo chiedo con cortesia, fermati un secondo e lasciami un tuo messaggio. Ho bisogno di sapere che sto facendo qualcosa che ti arriva e che ti è utile. Te lo giuro, non ho modo di saperlo in maniera certa se non sentendo la tua voce. Quindi ti chiedo la cortesia, se ti arriva qualcosa di utile, vai su Telegram, Robin Good Podcast Feedback, è una, tutta una parola, e lasciami un tuo messaggio scritto o audio. Robin, ma io non uso Telegram né voglio installarlo. Manda un'email a Ludovica, a ludovica.scarfiotti@robingood.it. Robby, ma vedo un massaggio per te, per incoraggiarti, per dirti che ti seguo, lo mando a Ludovica. Ma che modo hai di fare? Hai perfettamente ragione. Cancella quello che ho detto, mandami un'email diretta a robin.good@masternewmedia.org, che lo ricevo direttamente io. Che altro puoi fare di utile? Se sei un imprenditore online, se sei una piccola attività e vuoi diventare punto di riferimento nella tua nicchia, vuoi essere credibile, autorevole, vuoi conquistarti una reputazione nel tuo settore, per che scopo? Per guadagnarti la fiducia dei tuoi clienti e dei potenziali tuoi futuri clienti, prendi in considerazione diventare mio sostenitore o sostenitrice su Patreon, andando a leggere quello che ho scritto e condiviso su robingood.it. Fammi sentire la tua voce. Questo è il regalo più grande che mi puoi fare.